soli, dopo aver parlato,
diciamo che sei forti te e questo è il punto di partenza, dopodiché io mi accodo.
Dopo aver parlato in lungo e in largo insomma della punta dell'iceberg, abbiamo parlato della bolla NBA, dell'esito dell'NBA Finals, di questo chiacchiericcio molto populista sul portare, trasportare la bolla in Italia, nel mondo del calcio, è il momento di tornare sul mondo, sul pianeta reale, ed essere molto realisti per raccontare quelle che sono ore di attesa per chi sportivo lo è a tutti gli effetti, ed è lì che attende che ci sia una parola definita e definitiva da parte del governo, innanzitutto su quello che ne sarà, da un lato, del mondo amatoriale, in secundis del mondo dilettantistico, perché per chi magari non è così dentro, addentro il mondo del basket, un ragazzo che considera il basket il suo mestiere e gioca in A2, cioè la Serie A di basket, non è un professionista. E di questo, idealmente andando sul parquet di Scafati, parliamo con Tommaso Marino. Ciao Tommaso.
Ben trovato. Ciao Tommaso.
Buonasera, grazie mille.
E grazie a te di aver accettato il nostro invito. Io vorrei partire innanzitutto, ecco, visto che sono appunto ore di attesa, tu lo hai espresso anche in modo piuttosto netto sui social, cosa significa per un atleta, uno sportivo come te attendere questo DPCM? Poniamo un attimo il peggiore dei casi, cioè che si arrivi ad una chiusura totale anche dei campionati dilettantistici e non solo amatoriali. Per Tommaso Marino questo cosa significherebbe? Così proviamo a far capire un po' anche agli ascoltatori,
allora,
il tutto.
Se domani mattina io mi dovessi svegliare e mi dicessero che il campionato di A2 è, quindi tu dici, non sospeso ma cancellato. Ma io ti dico in maniera triste ma molto onesta che penso che la mia carriera finirebbe domani e andrei a casa mia e inizierei a pensare a tutto quello che fortunatamente ho fatto durante la mia carriera di giocatore di basket. Ho fatto extra basket, ho avuto la fortuna, la bravura, la voglia di dedicarmi anche ad altre cose che da domani mattina mi tornerebbero utili probabilmente. Ho tante passioni, ma di certo credo che a 34 anni, dopo aver smesso di giocare a marzo, ricominciato praticamente a settembre, per poi smettere definitivamente, perché mi avete sottoposto questo scenario, adesso sinceramente penso che la mia carriera finirebbe oggi. Per poi ricominciare come? Magari a ottobre dell'anno prossimo, no? Con quali prospettive, con quali budget? Quindi è triste, ma probabilmente sarebbe così. Detto ciò, spero con tutto il cuore che non succeda.
Correggimi se sbaglio, Tommaso, il via al campionato è previsto per il weekend del 15 novembre, ad oggi,
esatto,
quantomeno.
Esatto.
Quindi
esatto,
distante ancora più di un mese in tutto questo, e un mese anche da un punto di vista sia di stagione, cioè ci addentriamo sempre di più verso l'inverno, sia di trend della pandemia, possono fare tutta la differenza del mondo. Ti faccio la domanda diretta, visto che il vostro status ad oggi è quello dilettantistico, ti senti un dilettante e ti senti tutelato come un dilettante?
Ma allora, mi sento tutelato come un non lavoratore, assolutamente sì, neanche un dilettante, mi sento titolato come un non lavoratore, tutelato, scusa. Però sono a tutti gli effetti un professionista, io mi alleno due volte al giorno, mi alleno intendo di squadra,
certo,
gli allenamenti di squadra sono due volte al giorno, come in tutte le società, non sto parlando della mia, parlo di norma, c'è una due volte al giorno, si gioca il weekend, è a tutti gli effetti un mestiere, un lavoro professionistico. Non sto a parlarti assolutamente, non mi permetterei mai di parlarti di delle cifre che un giocatore di A2 può guadagnare, ma sono cifre da lavoratore che poi si diversificano ovviamente in un range abbastanza ampio, ma sono assolutamente cifre da lavoratori. Quindi siamo lavoratori professionisti al 100%, tranne che per lo Stato italiano, chiaramente.
Ecco, in tutto questo, insomma, alla luce anche di quelle che sono state le anticipazioni di ieri, la Lega Nazionale Pallacanestro, il Comitato 4.0 hanno invocato a gran voce un tentativo, insomma, quantomeno l'urgenza di far chiarezza da parte dei ministri competenti, quindi Spadafora e Speranza. Io voglio chiederti, approfittando, insomma, della schiettezza che da sempre ti contraddistingue, Tommaso, se in questo senso il senso di abbandono arriva da il punto di vista governativo o anche da un punto di vista, diciamo, di Lega, di federazione, o da entrambi?
Allora, noi il problema di base è essere considerati dei non lavoratori professionisti, e parlo non solo di noi di A2, mi viene in mente la 1 femminile,
certo,
che è un campionato professionistico dove giocano tante mie amiche che non sono lavoratrici. Quindi il problema alla base, secondo me, è questo, perché poi quando si va a parlare di un DPCM, il DPCM non tiene conto dei poveri ragazzi della 2, ma si lavora per fasce, amatori, dilettanti e professionisti, e a quel punto è tardi per lamentarsi. A quel punto è tardi per lamentarsi, secondo me. Noi come giocatori avremmo dovuto lamentarci prima, quando era il momento, perché oggi, oggi tu puoi andare dallo Stato italiano e dirgli no, ma alzare la mano e dire no, ma noi siamo professionisti. E lo Stato italiano ti dice: aspetta, leggo qui, no, c'è scritto dilettanti, grazie, buona serata. Quindi oggi è tardi, è chiaro, anche a livello di tutele siamo scarsi, non ne abbiamo abbastanza, e si è visto magari anche nella stagione scorsa, quando la 2 di basket è stata, diciamo, i giocatori di A2 sono stati quelli più penalizzati dal punto di vista anche economico, no?
Certo.
E c'è stato anche un po' di confusione, giustamente, perché ovviamente ci si campa, no? E quindi, secondo me, oggi lamentarsi del fatto che non siamo professionisti oggi che c'è il coronavirus è tardi, perché quando poi arriva il coronavirus e il Covid-19 bisogna pensare alle priorità, che sono la salute, e nessuno pensa a quei poverini della 2 che dovevano essere professionisti, invece sono dilettanti. Secondo me è così.
E invece, Tommaso, proviamo a porre appunto lo scenario tra molte virgolette migliore possibile, perché comunque va ad intaccare anche un settore importante, perché anche lì parlare di sport amatoriale sembra ma tanto è solo la partita tra amici e colleghi, ma magari c'è anche chi organizza un campionato amatoriale di calcio, di basket o quant'altro, quindi certo, un danno economico c'è. Però poniamo che la 2 di basket riesca a partire tra un mese. Io la prima curiosità che mi pongo, e credo anche molti si pongano, è: perché un inizio così in ritardo per la 2 anche rispetto alla Serie A di basket?
Allora, a questa domanda sinceramente non ti so dare una risposta se non quella che chi, pensando alla sostenibilità di una società, di un campionato, eccetera, ha detto: speriamo di arrivare a questa data con qualche certezza in più a livello di presenze dentro i palazzetti. Non sarà magari che il 100%, ma magari avremmo pensato a un 20-25%. Per quelle che sono gli orizzonti oggi, io pensare che tra un mese facciano entrare anche solo 100 persone in un palazzetto, perlomeno in campagna, io parlo di dove sono io, certo, dove la situazione è un pochino, non è tanto rosea a livello di contagi, la vedo molto, molto complicata. E allo stesso tempo mi domando come può sostenersi un campionato fatto di tante squadre che non generano entrate, perché senza pubblico una squadra di A2 cosa può generare? Non ne ho idea, cioè si basa tanto il budget di una squadra, si basa tanto sull'ingresso del palazzetto. Noi ad esempio a Scafati siamo fortunati, perché abbiamo una squadra dove c'è un presidente, presidente proprietario che investe soldi e passione in questo business della pallacanestro, ma tante altre squadre non sono nella stessa situazione nostra, e mi domando: giocare un campionato intero con zero persone dentro il palazzetto per tutte le partite in casa, avendo sempre gli stessi costi, tasse gara, trasferte, eccetera, stipendi dei giocatori, dove li porta?
Senza dubbio.
Mi domando, non lo so, magari poi mi sbaglio e spero con tutto il cuore, perché io faccio il tifo per il sistema di pallacanestro, faccio il tifo con tutto il cuore perché ci sono dentro da una vita, però mi domando, dove andiamo?
Sì, sì. No, io Tommaso, proprio per allargare questo concetto che tu stai adesso esprimendo molto bene, credo che nel nostro paese, io parlo in tutti i settori, manchi il vissuto. Cioè, il vissuto intendo che chi ha praticato uno sport, un'attività, eccetera, e ha acquisito un'esperienza, deve dare il suo contributo, cioè deve essere interpellato. Ma io non parlo del DPCM, io parlo in generale di qualsiasi, che sia una riforma, che sia un modo per cambiare lo sport, che sia un modo per migliorare una situazione. Cioè, qui manca il vissuto, cioè, qui decidono sempre chi... purtroppo, dico per gli altri, non ha avuto una presa diretta della situazione. Non so se sei d'accordo, ma non
hai
è ora
te.
No, ma dico, hai non è solo nel te. Coronavirus, ma non è oggi nel coronavirus, perché oggi pensiamo al coronavirus e quindi siamo come riferimento al coronavirus, ma se andiamo anche 10 anni fa era uguale.
Sì, è vero. La verità è che chi c'è dentro difficilmente viene preso in causa, viene interpellato. Ma ad esempio a me è capitato, non mi è stato detto proprio così, ma io mi sono abbastanza avvelenato quando c'è stata la discussione su, ad esempio, gli stipendi l'anno scorso, sui tagli che c'erano da fare, eccetera. E mi è stato, io sono un giocatore di A2 di 34 anni, che gioco in A2 da tanti anni, conosco tutti, le ho viste tutte, mi è stato risposto un po' come: dai su Tommaso, stai zitto, rimettiti di seduto, fai bravo, così. Qualcosa io l'ho interpretata così, capito? Non mi è stato mai detto: bene, parliamo, tutti i capitani delle squadre, parliamone. No, non è stato detto niente. Anche la GIBA, che è l'associazione che rappresenta i giocatori,
che è un po' il sindacato, sì,
è il sindacato dei giocatori. Per quanto la GIBA purtroppo non abbia così tanto potere, perché ha un potere molto limitato quando si va a parlare poi con la Lega, eccetera, però non è stata
interpellata,
ascoltata, sicuramente non interpellata, no, ma sicuramente non è stata presa più di tanto in considerazione. E la Lega parla per la GIBA, perdonami, parla per i giocatori, cioè la GIBA è la voce dei giocatori, e i giocatori ti assicuro che non chiedevano la luna, non chiedevano di essere pagati al 100%, ma neanche al 90%, cioè chiedevano qualcosa di ragionevole, capito? Quindi ritorno al discorso di prima dell'abbandono, adesso non voglio fare il poverino, povero Tommy, però diciamo che ci mancano le tutele del professionismo, quelle sì.
Tommaso, due domande. La prima, visto che insomma sei un giocatore d'esperienza, ma ancora molto vicino anche a quello che è stato il tuo percorso da bambino, da adolescente, da ragazzo, che poi ti ha portato nel basket che conta. Cioè, numeri alla mano, nel basket, limitandoci all'analisi in Italia, la fetta, la percentuale di giocatori professionisti è clamorosamente inferiore rispetto alla marea che occupa dalla 2 in giù il macrocosmo del basket italiano. Io vorrei chiederti, al di là della situazione ad oggi, su cui ci sono dei punti interrogativi sulla 2, figuriamoci su tutto il resto, quanto è a rischio anche a livello di numeri, di sostenibilità, di futuro, il movimento italiano del basket, che, questo è un parere personale, già prima della pandemia non mi sembrava godesse di ottima salute. Forse ci vado un po' soft, mettiamola così.
Allora, tu parli di tutta quella parte, diciamo amatori, parliamo dalla C Gold in giù.
Sì.
Dove il 98%, 95% dei giocatori lo fa per passione e non per lavoro. Io ho messo giù il telefono mezz'ora fa con il mio migliore amico, che per fortuna sua fa altro nella vita, ma quest'anno gioca in C1 a Siena, e lui, e parlando, mi diceva: Tommy, io da quel che ho usato, se la 2 magari in qualche modo la Serie B le portano avanti, le minors le fermano, non comincia niente, fa, io devo smettere, cioè, che faccio? E qua mi tocca smettere di giocare. E il basket vero vero ovviamente, tra virgolette, è quello lì, cioè il basket della passione, è quello della serie C, della C2, della serie D, di quelli che lavorano, che lavorano 13 ore e poi vanno al campo ad allenarsi.
È come nel calcio, i dilettanti nel calcio, uguale.
E quello è tutto un mondo che io vedo purtroppo oggi, onestamente, lo vedo male. Lo vedo con un futuro complicato. Di sicuro lo vedo con un futuro complicato nel breve. Nel medio-lungo termine non lo posso sapere. Ma ti dico, non lo posso sapere perché in questi mesi in cui siamo stati nel divano a guardare Netflix a casa è stato fatto molto poco. È stato fatto molto poco perché abbiamo passato l'estate, adesso è ricominciato l'autunno, sono rialzati i contagi e io, a me sembra di tornare indietro nel tempo, non è cambiato niente, non vedo niente di nuovo, non vedo un protocollo, non so cosa dobbiamo fare se c'è un contagiato, non so cosa. Quindi è stato fatto poco e questo non mi dà tanta fiducia per dire sì, magari la serie C in giù, adesso sospendono tutto, ma da maggio comincerà tutto meglio.
Tommaso, ci racconti com'è stato intanto tornare ieri sul parquet, visto che è stato weekend di Supercoppa a porte chiuse, tra l'altro con un match rinviato per sospetta positività al Covid. Insomma, se inseriamo anche il termine sospetto, presunto, possibile, credo che insomma per gli sport non professionisti, cioè, a quel punto, cioè, non c'è proprio speranza neanche di partire.
È la fine. Allora, ieri io ho postato sulle storie di Instagram una storia in cui dicevo: beh, ragazzi, se c'è un sospetto a San Severo e non si gioca al primo caso, cosa facciamo? In realtà poi ho letto che probabilmente c'erano dei casi, quindi per quel motivo lì è stata sospesa la partita. Ma anche lì non si sa bene cosa bisogna fare, non c'è tanta chiarezza da questo punto di vista. Io ieri ti dico la verità, innanzitutto abbiamo perso e giocato una brutta partita, quindi è stato orrendo rientrare in campo, però al di là del risultato, se tu mi chiedi del contesto, ti dico che è stato personalmente brutto perché siamo arrivati al campo la mattina per fare tiro, siamo entrati, non potevamo usare gli spogliatoi, abbiamo usato una parte apposta per cambiarsi, aspettate che quelli escono, poi entrate, palazzetto vuoto, siamo arrivati alla partita e in tribuna c'era la pista del pullman e due o tre dirigenti. Ti dirò, manca tutto, perché rimane in gioco, ok, che è la parte fondamentale, però manca tutto, perché il pubblico ti dà emozione. E senza manca tutto, quindi è stata una sensazione strana. Tu stai attento a dove metti i piedi e non puoi andare lì e non toccare lì, è strano. È spogliatoio, sì, adesso si può entrare, prima no, che è giusto, perché seguivano tutti i protocolli perfettamente, come è stato detto di fare negli ambienti sportivi, però non è bello. Saluti la gente, saluto il coach avversario col gomito.
È dura.
È dura. E poi il discorso banale, ma vero, che anche nei campi piccoli, no? Dove magari una 2 capita di giocare con 5.000 spettatori, ma capita anche di giocare con 1.000 spettatori che sono tutti intorno al campo. E comunque c'è quel fuoco lì, la gente che magari anche che ti manda a quel paese, è comunque bello. E sentire invece i palloni che rimbalzano, sentire le voci degli arbitri, le voci dei giocatori è un po' triste.
Tommaso, nel salutarti, visto che una battaglia che stiamo cercando qui a TMV Radio, soprattutto nel nostro programma, di portare avanti fin dall'avvento del lockdown, per non far perdere di vista l'importanza che scuola e sport hanno come elementi che non devono andare su binari separati ma su binari uniti, e visto che ci raccontavi anche di quello che fai off the court, fuori dal parquet, ci racconti un po' anche della tua, della vostra Onlus e di come tu, Bruno Cerella, state riuscendo di fatto a coniugare il bisogno di educazione col bisogno di sport?
Ma allora, ti faccio un esempio. Come immagino saprai, la nostra Onlus si occupa di sport, in particolare di basket, ma allo stesso tempo di educazione, di istruzione e di salute. Noi, il Kenya in particolare, faccio esempio del Kenya, ti dà la possibilità, grazie al sistema scolastico che è simile, è di basso livello, ma è simile a quello americano, ti dà la possibilità di tenere scuola e sport nello stesso binario. Quindi noi con la nostra Onlus, attraverso lo sport, cerchiamo di aiutare i ragazzi ad avere un'istruzione. Quindi in Italia, se sei bravo a giocare a basket, nessuna università ti darà mai una borsa di studio,
senza dubbio.
In Kenya sì, e quindi ci sono stati ragazzi più di 50 ragazzi che hanno avuto accesso a delle borse di studio per meriti sportivi, e quindi il basket magari gli cambierà la vita, non perché li ha fatti diventare giocatori professionisti, ma perché li ha fatti studiare. E se tu nasci in una baraccopoli del Kenya e non hai un'istruzione, al 99,9% sarai un senza tetto. Quindi noi cerchiamo, con Slam Dunk, cerchiamo di creare un'opportunità grazie allo sport. Se poi, come sta succedendo, qualche ragazzino cresce bene e diventa anche bravo, ovviamente tanto meglio, ma il nostro obiettivo di certo non è quello di creare campioni, ma esseri umani.
In bocca al lupo per tutto, Tommy, e grazie mille del tempo che ci hai dedicato.
Bocca al lupo. Ciao,
grazie
Tommaso.
A voi, grazie il lupo.
Ciao.